Focus.
Gli approfondimenti di GR Parlamento.
Nel 2017, 7 donne single su 10 avevano un'occupazione, un valore simile a quello degli uomini, 70,1% delle donne a fronte del 76,8% degli uomini. Le cose cambiano e di molto quando la donna vive in una coppia e ha uno o più figli. Se appunto si verificano queste ipotesi, la donna lavora solo nel 52% dei casi, quasi 20 punti in meno. Se ha tre o più figli, il tasso cala ancora e scende sotto il 42%. Nel complesso, quindi, tra i 25 e i 64 anni lavora il 79,6% degli uomini contro il 55,5% delle donne. Insomma, anche da questi ultimi dati resi noti ieri dall'Istat, appare evidente che in Italia è problematico per le donne conciliare il lavoro e la maternità, il lavoro e la famiglia. Di tutto questo parliamo oggi. Una buona giornata da Francesca Rinaldi in studio. Abbiamo nostri ospiti al telefono. Linda Laura Sabbadini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno dirigente Istat, già direttore del Dipartimento Statistiche e Sociali, e la senatrice Isabella Rauti di Fratelli d'Italia, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, già consigliera nazionale di parità al Ministero del Lavoro, capo dipartimento del Ministero per le Pari Opportunità. Insomma, abbiamo veramente al telefono due esperte della materia. Parto dalla dottoressa Sabbadini, alla quale vorrei fare la domanda di base. Perché le donne che hanno figli non lavorano o lavorano meno delle donne che non hanno figli? È una scelta o una necessità?
È una necessità. E soprattutto è frutto di una situazione che si sta così dipanando negli anni e che si è quasi incancrenita, in cui il problema della conciliazione dei tempi di vita è stato relegato ad essere un problema unicamente femminile di cui non ci si è fatti carico socialmente. Mentre in altri paesi come la Svezia, come i paesi nordici, fino a partire dagli anni 50, quando le donne hanno cominciato a entrare nel mercato del lavoro, ci si è dotati di una strategia per garantire l'esistenza di servizi sociali adeguati per la prima infanzia o anche per la redistribuzione del lavoro di cura nella coppia e nella società. Questo non è avvenuto nel nostro paese e noi abbiamo continuato a basarci sul supporto della famiglia, delle nonne, della rete di aiuti informali a fronte delle difficoltà che le donne lavoratrici incontrano. E questo fa sì che le donne sono doppiamente penalizzate e che quindi si devono far carico non solo del lavoro extradomestico, ma del lavoro di cura in gran parte, nonostante qualche segnale positivo ci sia sul fronte maschile, sono ancora troppo tiepidi questi segnali, e quindi il momento della nascita del figlio diventa un momento criticissimo in cui le donne spesso sono costrette a lasciare il lavoro, e questo succede in un quarto dei casi. Per questo il tasso d'occupazione scende, perché al crescere del numero di figli è sempre più difficile riuscire a conciliare ambedue questi aspetti. Il problema è che è ora di investire in infrastrutture sociali. Non è più possibile pensare che questa cosa sia relegabile solo alle donne, ecco. Altrimenti noi saremo condannati ad avere un tasso d'occupazione al 49% per sempre, penultimi in Europa dopo la Grecia.
Dottoressa, la fermo un attimo, vado alla senatrice Rauti. Venerdì scorso sul Corriere della Sera un'analisi del voto del 4 marzo sottolineava come tanti elettori che erano definiti smarriti, cioè che non hanno votato o che hanno votato scheda bianca, siano stati in realtà elettrici, ben 2/3 del totale. Tra queste tante erano casalinghe. Quindi innanzitutto vorrei chiederle una considerazione generale su questo. Come si fa a riavvicinare queste donne alla politica? Perché se non sono andate a votare, credo sia segno che non si sono sentite rappresentate da nessuno.
Sì, no, rispondo volentieri a questa prima domanda, che poi peraltro si lega intimamente connessa con quanto è stato detto in apertura, sul quale poi vorrei tornare, ovvero la sottoccupazione femminile. Per quanto riguarda la ricerca, perché il Corriere della Sera si è riferito ai risultati di una ricerca appunto sull'astensionismo, con uno specifico rivolto all'astensionismo femminile, perché di quegli 11 milioni e mezzo di non voto 7 milioni sono donne, e poi la ricerca è andata anche a scorporare di che donne si trattasse, e quindi diciamo che circa la metà sono donne comunque che lavorano, in particolare in comparti come la scuola, riferisce la ricerca, ma anche in comparti di microimpresa, quindi comunque anche in condizioni lavorative talune anche non garantite. L'altra parte, forse più della metà, sono, come diceva lei, casalinghe e disincantate, non disinteressate, che a mio avviso è diverso, cioè la ricerca le definisce smarrite. La politica non è riuscita a raggiungere queste donne, evidentemente, ma soprattutto non c'è riuscita quell'assenza di una politica, diciamo, di genere, ma direi di più, in questo mi leggo al ragionamento fatto dalla dottoressa Sabatini, perché queste donne che cosa chiedono alla politica? Non sono probabilmente tanto suggestionate da ragionamenti sia pure importantissimi, come per esempio il debito, l'euro, le direttive europee, le tasse, ma sono molto più sensibili e interessati a tutte quelle politiche di un welfare che non c'è e che la famiglia è costretta ad assicurare. Sono molto più interessate a politiche sui servizi sociali, perché evidentemente le donne, come è stato detto, scontano ancora una sorta di pressione, cioè da un lato la maternità non è ancora recepita come un valore sociale, come una responsabilità sociale, non ancora assorbita dal mondo e dal mercato del lavoro, e quindi le donne non possono scegliere liberamente la maternità, ma come diceva la dottoressa Sabatini, il fatto di lasciare il lavoro per crescere i figli oppure di non fare figli diventano necessità, non libere scelte. Questo è il punto. Allora io credo che la politica non abbia saputo intercettare, o almeno la comunicazione politica, al di là dei programmi più o meno centrati su questo, per esempio la coalizione di centrodestra su questo ha centrato molto nel suo programma, evidentemente
ci arriviamo.
Non ha raggiunto, sì, ci arriverò dopo, queste donne. Che cosa chiedevano queste donne secondo la ricerca, e la condivido? Chiedevano proposte concrete per conciliare il lavoro di cura con il lavoro, diciamo, extra domestico.
Ecco, senatrice.
Il lavoro di cura, e concludo, non è soltanto la crescita dei figli, ma con l'allungamento della vita media è anche la cura degli anziani a carico. Quindi le donne sono esattamente la cosiddetta generazione sandwich, per cui quando hanno quasi finito in un certo senso di crescere i figli si trovano ad assistere i genitori, e per loro non c'è mai tempo per dedicarsi liberamente all'impegno lavorativo.
Dottoressa Sabatini, abbiamo accennato quindi a grandi linee ai problemi che lamentano le donne, che sono problemi, credo, di tempo, di conciliazione dei tempi, problemi economici, problemi anche di pressioni psicologiche. Come potrebbe rispondere la politica? Cioè, quali sono secondo lei i principali provvedimenti più immediati che dovrebbe appunto prendere un governo qualsiasi sia, perché adesso siamo ancora in alto mare?
Un piano generale per la crescita dell'occupazione femminile da un lato, e un piano generale per le infrastrutture sociali. Cioè, queste due cose sono fondamentali perché vanno di pari passo. Non può crescere l'occupazione femminile se non si investe nelle infrastrutture sociali.
Ecco, ci fa qualche esempio pratico?
Sì, infrastrutture sociali, io intendo servizi sociali, tutti quegli strumenti che possiamo avere a disposizione perché le donne possano riuscire a organizzare i loro tempi conciliando i tempi di vita al meglio, come succede in tanti altri paesi europei, come anche la stessa Francia, no? Cioè forme di sostegno che vanno da forme di sostegno economico sui figli a forme di sostegno per lo sviluppo di servizi sociali, e che possano permettere appunto alla donna di non dover scaricare tutto sulle sue spalle il carico della maternità. Tra l'altro non dimentichiamoci che noi siamo anche un paese che ha il tasso di fecondità tra i più bassi del mondo e tra i più bassi d'Europa, e un paese molto vicino a noi come la Francia ha un tasso di fecondità molto più alto, perché sui figli ha investito molto di più e le donne non si trovano nella stessa condizione che si trovano nel nostro paese.
Leggevo addirittura il 2,5% del PIL nel sostegno alla natalità con vari strumenti.
Utilizzano, loro hanno una tradizione su questo, devo dire, che viene da molto lontano, che nel nostro paese non c'è mai stata, perché nel nostro paese vige questa regola: le donne si devono far carico del lavoro non retribuito, gli uomini devono lavorare. Sottesamente questa logica, che era vigente negli anni 50, continua a essere così, e le donne che l'hanno rotta a loro spese, perché nessuno l'ha più aiutata.
Dottoressa, c'è anche un problema però da parte degli imprenditori ad assumere donne in età fertile, mi passi il termine un po' brutale, cioè
non
donne che
dubbio.
Potenzialmente
c'è.
Possono avere dei figli, ecco.
Certo.
Perché
c'è.
Noi parliamo della politica, quello che dovrebbe fare per aiutare, però d'altro canto bisognerebbe forse anche sanzionare.
Allora, da un lato bisogna, c'è anche un grosso problema culturale sul fronte degli imprenditori, c'è un problema culturale pure ad accettare gli uomini che più condividono il lavoro familiare con le donne, c'è un problema ad accettare anche che gli uomini prendano i congedi di paternità. Uno dei motivi per cui il numero di giornate di congedi di paternità fruiti dagli uomini non cresce è anche perché è fortemente ostacolato da un atteggiamento retrivo all'interno delle imprese. Le donne purtroppo di ostacoli ne hanno tanti, non ultimi anche le molestie e i ricatti sessuali all'interno delle imprese. Tutto questo è un elemento di freno, cioè potremmo stare molto peggio se non ci fosse la volontà e la determinazione delle donne ad andare avanti.
Senatrice Rauti, entriamo adesso nel merito del vostro programma. Lei accennava prima, come Fratelli d'Italia avete puntato molto sugli aiuti per incrementare le nascite, poi il centrodestra ha presentato anche un programma unitario in cui si parlava di un piano straordinario per la natalità. Ci dice qualcosa in più?
Devo dire che, quindi entriamo proprio nel merito politico ma anche nel merito concreto, perché la coalizione ha messo nel suo programma, su proposta di Fratelli d'Italia, questo piano straordinario di sostegno alla famiglia e alla natalità. E quando la dottoressa Sabatini cita giustamente il dato demografico francese, e dobbiamo anche dire che la Francia ha cominciato ad avere una politica in favore della demografia e della natalità ormai da decenni, i risultati si sono visti. L'Italia questo non l'ha fatto, e invece è questo che noi vorremmo fare. In concreto, il piano straordinario prevede asili nido gratuiti con un reddito di infanzia con assegno familiare di 400 euro al mese per i primi 6 mesi di vita. Poi abbiamo anche inserito il quoziente familiare.
Scusi, indipendentemente dal reddito della famiglia?
No, in relazione al reddito, quoziente familiare in ambito fiscale, deducibilità del costo ed eliminazione dell'IVA sui prodotti della prima infanzia, e quindi un piano straordinario, direi, proprio per la natalità e per la famiglia. Chiaramente quando si parla anche di assegni familiari si riferisce al numero dei figli della famiglia, cioè al numero dei componenti della famiglia. Voglio dire che queste misure, che peraltro stiamo cercando anche di introdurre nel DEF, almeno come linee generali, come linee di indirizzo, e quando dico linee di indirizzo intendo delle linee politiche esplicite a favore non solo della famiglia ma della conciliazione vita-lavoro, perché quando si parla di asili nido si parla evidentemente di uno strumento di conciliazione vita-lavoro, e questo ha una ricaduta che noi auspichiamo sugli aspetti occupazionali, quindi anche sugli aspetti occupazionali femminili. La mia impressione è che in Italia, al di là, diciamo, di una anche talvolta sincera retorica sulla maternità, però poi di fatto le scelte di maternità e di paternità siano state un po' considerate come scelte individuali che debbano ricadere sulle famiglie, sulle coppie.
Ma questo da chi dipende, senatrice?
Beh, da una parte c'è forse anche un atteggiamento un po' culturale pregiudizievole da questo punto di vista, è un po' forse perché la politica ha perso di vista quelli che sono i reali bisogni delle persone, perché quando non si fanno proposte concrete come queste che io ho detto, diciamo, le ho citate un po' a spot, ma noi le abbiamo dettagliate, sono tutte sostenibili e finanziabili, io penso che la politica abbia un po' smarrito, uso questa frase per riferirci alla ricerca di prima, abbia smarrito quelli che sono i bisogni reali e concreti delle persone. Nel momento in cui non si offrono servizi di conciliazione, non si offrono servizi alle famiglie, insomma siamo passati da un welfare assistenzialistico ad un'assenza di welfare concreto e sussidiario, che è la formula, l'unica formula che veramente può includere tutti, anche quelli che sono più vulnerabili, che quindi tendenzialmente vengono marginalizzati. Ecco, io penso che ricentrare il valore della famiglia, di un piano straordinario per la natalità, un sostegno concreto alle famiglie, sia la chiave di volta per delle politiche che comprendono e superano, lo dico positivamente, le politiche di genere, perché vanno lì a risolvere alcuni problemi fondamentali.
Si unisce a noi anche la senatrice Anna Maria Parente del Partito Democratico. Buongiorno anche a lei, senatrice Parente.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, abbiamo avuto la senatrice Rauti, ci ha un po' illustrato, insomma, il programma di Fratelli d'Italia del centrodestra. È caduta la linea, non so di chi.
Io la sento.
Della dottoressa Sabbadini, è caduta la linea. Allora, scusatemi. E la senatrice Parente, volevamo chiederle il programma del suo partito per quel che riguarda la natalità, gli incentivi alla natalità e appunto la tutela della famiglia e delle donne che lavorano.
Allora, intanto un punto forte del nostro programma è quello di estendere il principio degli 80 euro che abbiamo già dato alla passata legislatura, garantendo a ogni famiglia con figli un assegno mensile per ciascun figlio. Naturalmente questa misura sarà graduale in base all'età dei figli, in base anche al reddito. Poi noi avevamo proposto nel programma di governo anche una carta universale dei servizi di cura, e questo è il tema che riguarda fondamentalmente le donne che lavorano, che permetterà di coprire i costi di asili e babysitter per chi ne ha bisogno. Già nella passata legislatura, quindi come governo, come Parlamento, forse di maggioranza, avevamo stabilito una misura che ha dato molti frutti, che era il voucher babysitting, cioè la possibilità di tornare al lavoro per le donne prima dei 6 mesi, cioè di non usufruire dell'assenzione facoltativa, invece di avere un supporto economico per asilo o assistenza di.
Quindi, senatrice, mi scusi, rinunciando quindi al congedo parentale?
Questo se parliamo di donne, ha consentito dai dati INPS a donne di tornare al lavoro e quindi di intercettare il tema che abbiamo in Italia, il tema principale italiano dell'occupazione femminile è quello che si lascia il lavoro alla nascita del figlio. Quindi le misure da fare per le donne sono quelle che vanno in questa direzione, appunto come il voucher babysitting, per aiutare le donne a rientrare al lavoro, perché molte donne vogliono rientrare. È una possibilità di scegliere, non è un obbligatorio. Ogni donna, ogni famiglia farà l'analisi di com'è la situazione familiare,
certo.
Di che cosa, qual è il desiderio.
Però ci sarebbe una maggiore libertà di scelta a quel punto.
Maggiore libertà di scelta, e soprattutto il tema italiano che si distingue dagli altri paesi europei è questo tema che le donne lasciano il lavoro, ribadisco, alla nascita del figlio, e su questo quindi garantendo servizi di cura. Questo è il tema che abbiamo, non solo economici, ma servizi, non solo aiuti economici.
Senta, senatrice, mi scusi, nel vostro programma si parlava anche dell'introduzione di un assegno che preveda delle detrazioni per figli a carico fino a 18 anni,
sì,
240
certo.
euro e poi 80 euro per figli da 19 a 26 anni. Esatto, la cosa si andrebbe fino a 100.000 euro di reddito, se non ho capito male, si andrebbero a sommare le due misure?
Guardi, già ci sono, noi abbiamo già fatto questi interventi di cui vi parlavo. Io penso che noi dobbiamo fare una serie di misure e lasciare libertà di scelta alle famiglie e alle persone, perché questo è il tema, lasciare libertà di scelta e quindi fare delle misure diverse. Quello che le diceva prima, l'assegno per babysitting, noi lo manterremo, poi vediamo il nuovo governo, manterremo accanto a quello le misure che ricordava lei, gli interventi che ricordava lei, cioè un assegno per ogni figlio che nasce, per ogni figlio a carico della famiglia fino a 26 anni, esattamente quello che diceva lei. Certamente sì.
Senta, un altro punto del vostro programma era l'inserimento di 10 giorni di congedo obbligatorio per i padri alla nascita del bambino. Quanto è importante la partecipazione anche del papà alla vita che nasce, alla vita di un bambino che viene a casa che arriva a casa dall'ospedale, una mamma si trova da sola con un bambino e oddio, è il panico, aiuto.
sì, certo. Ci sono due aspetti che rendono necessaria questo intervento. Il primo, ricordava lei, anche di carattere di sostegno psicologico a una donna che ha partorito, ed è importante. Il secondo va sempre nella direzione delle cose che dicevamo prima, cioè che le donne devono essere aiutate a rientrare al lavoro e non spaventarsi della conciliazione tra lavoro e figlio. E quindi è fondamentale avere anche la possibilità per i padri di stare a casa e quindi anche per le aziende, i datori di lavoro, non fare in modo che donna uguale maternità uguale difficoltà nel lavoro.
Ecco, senatrice,
tutti devono avere le stesse possibilità, anche i padri, di assentarsi dal lavoro. È un intervento più culturale, diciamo, per aiutare,
certo,
la condivisione dei ruoli,
che è fondamentale, l'abbiamo detto adesso.
Nei primissimi giorni di vita di un bambino è necessario ci sia la madre.
Sì, sì, però diciamo che un aiuto non fa male. Senta, senatrice, lei parlava anche giustamente di lavoro, che è intersecato strettamente a questo discorso. Quanto del fatto che molto lavoro in Italia oggi sia precario incide poi sulla scelta delle donne di fare figli sempre più tardi?
Certo, questo è un tema che riguarda la famiglia, perché c'è il lavoro, diciamo, purtroppo il lavoro precario anche per gli uomini. Per le donne è ancora più importante, perché se sono precarie è difficile che vengano stabilizzate se nasce un altro figlio. Quindi è per questo che, lo dico da madre, bisogna cercare di agevolare le donne che hanno lavoro a continuare a mantenerlo, e quindi le misure che dicevamo prima di rientro dal lavoro vanno sempre difficili, e quindi aiutare, e dall'altro appunto incentivare la possibilità di avere un lavoro stabile. Anche su questo terreno abbiamo fatto molto sul tema del lavoro, per la stabilizzazione.
Senatrice, comunque è importante appunto che ci siano lavori stabili in famiglia anche per quel che riguarda il padre, l'uomo,
certo,
no? Perché
spiego,
poi
certo.
Alla fine i soldi che entrano in una famiglia sono quelli che vengono poi dall'uomo o dalla donna, è importante che almeno un'entrata ci sia, no?
Certo, è per quello che è importante la cultura della condivisione anche, e di avere un diverso vissuto tra maternità e paternità.
Chiaro. Senta, senatrice, io devo farle una domanda sulla polemica che c'è stata ieri interna al suo partito, che riguarda proprio le donne, anche se ci spostiamo un po' sulle donne in politica, no? Ieri abbiamo letto, ieri sulle agenzie, oggi sui giornali, di un appello di oltre 400 donne che fanno riferimento, diciamo, al PD, un appello al vertice del partito perché le donne tornino a essere protagoniste. L'ha promosso una sua ex collega, Francesca Pugliesi, che era presidente della commissione contro il femminicidio del Senato. Lei che cosa ne pensa? Perché per la prima volta negli altri partiti, nel Movimento 5 Stelle e nel centrodestra, le donne sono più rappresentate che nel vostro partito.
Sì, io penso che alcuni contenuti del documento sono giusti, a partire dal tema appunto che loro pongono della pluricandidatura. Però io non ho firmato l'appello perché è una questione passata. Noi siamo in un momento difficile della storia del paese, non solo della storia del Partito Democratico, in cui bisogna dare un governo al paese, in cui bisogna risolvere i problemi, i bisogni delle cittadine e dei cittadini. Credo che noi dobbiamo fare, come donne del PD, ma anche all'esterno, un lavoro di prospettiva. Qui in poi che cosa proponiamo alle donne di questo paese in termini appunto di stabilizzazione del lavoro, di cura, di sanità, di tutte le questioni che abbiamo davanti.
Ecco, ma lei crede che sia...
Bisogna fare battaglie di prospettiva.
Senta, ma lei crede che sia importante comunque che queste battaglie vengano portate avanti all'interno dalle donne, o secondo lei anche gli uomini sono in grado di rappresentare le istanze femminili?
Io penso le stesse cose che dicevo prima. La condivisione che ci deve essere in una famiglia tra padre e madre, uomo e donna, ci deve essere anche in politica, perché comunque la politica è diciamo, come il partito politico è come fosse una grande famiglia, una grande comunità. Non sempre c'è una condivisione, perché comunque le donne storicamente sono meno avvezze a questioni di, insomma, politiche, di potere, sono entrate più tardi nella scena pubblica, e quindi non è un mistero questo per nessuno. Abbiamo fatto tantissima strada, il mio partito ha fatto tanto anche,
però adesso l'impegno va migliorato, va aggiornato e condiviso con gli uomini. Esattamente.
Ecco, senatrice, lei giustamente ricordava che le donne sono entrate più tardi in politica, sia perché hanno avuto diritto al voto più tardi, sia perché comunque anche per fattori culturali, specialmente nel nostro paese, hanno cominciato a fare politica e ad essere protagoniste sulla scena politica più tardi. E in questo senso, quanto sono importanti le quote rosa?
Guardi, le quote rosa sono importanti per uno stimolo, per stimolare la partecipazione, ma non sono assolutamente sufficienti se non cresce una cultura della condivisione. Io in mezzo appunto ricordavo il diritto di voto, io ho conosciuto l'onore di conoscere una donna come Tina Anselmi che mi raccontava come la prima volta le donne hanno diritto al voto, e uno diceva: vedrai, non andranno a votare le donne perché non sono pronte. Lei mi raccontava che andava in campagna a chiedere alle donne se fossero andate a votare in quel giorno. Le donne votarono in massa, votarono tantissimo, e la stessa questione oggi. Tutti dicono: ma le donne in politica, ma magari non ce la fanno, sono emotivamente più coinvolte. Invece lo stesso discorso dobbiamo fare adesso: stimolare le donne nei territori a fare politica ad ogni livello, analogamente come storicamente è successo col primo voto delle donne, chiedere alle donne di impegnarsi per le loro comunità,
finché poi magari un domani non ci sarà neanche più bisogno delle quote rosa, perché gli spazi le donne se le prenderanno da soli. Bene, speriamo che prima o poi ci arriveremo. Grazie alla senatrice Anna Maria Parente per essere stata con noi, grazie per l'organizzazione a Paola Galanti, grazie in regia Edmondo Cotta, buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.